14:51, siete sempre all'ascolto di Sfascia Passare, la trasmissione dedicata alla lotta contro il Green Pass. Passiamo alla seconda diretta di quest'oggi. Ciao Alessandro, ci senti?
Ciao a tutti.
Ciao, benvenuto su Radio Blackout.
Grazie mille.
Allora, tu fai parte di una delle squadre che probabilmente giocherà questa domenica in Piazza Castello dalle 10, da mezzogiorno, ne abbiamo parlato prima.
Sì.
Ti abbiamo contattato anche perché tu sei uno dei lavoratori sospesi, giusto? Se ci vuoi raccontare un po' la tua storia.
Dunque, sì, la nostra squadra si chiama i Detriti della Dora. Ci sembrava un nome
adeguato.
Sì, sufficientemente evocativo. Insomma, siamo tutti quanti provenienti da Borgo Aurora, Porto Palazzo, insomma, siamo tutti di questa zona. E sì, abbiamo in comune insomma la lotta rispetto a questa difficile battaglia per la libertà di scelta, e siamo tutti amici cioè recenti o di lungo periodo, ci hanno accomunato altre lotte e ci sembrava molto importante in questo momento riappropriarci di spazi di socialità e poter fare anche dello sport divertendoci, non prendendoci troppo sul serio, assieme in un momento in cui diventa complicato fare qualunque cosa. Sì, e invece per quanto riguarda la questione legata alla mia professione, io sì, sono un educatore professionale. Naturalmente interrompimi se esco dal seminato.
Certo, non c'è problema.
Io sono un educatore professionale, faccio parte di un albo professionale perché da 2 anni a questa parte per svolgere la nostra professione era diventato obbligatorio far parte di un albo, che è un albo che è inserito in un contesto sanitario, perché siamo inseriti nel contesto dei terapisti della riabilitazione, per cui per quanto in realtà il nostro lavoro molto spesso non si svolge in strutture sanitarie, appunto per via del fatto che l'albo è un albo sanitario, siamo in tutto e per tutto accomunati a professioni squisitamente sanitarie, quali quelle degli infermieri, naturalmente dei medici, ma anche degli OS.
Sì, esatto.
Niente, adesso cerco di spiegarvi un po' com'è andata, insomma. Sostanzialmente poco prima di aprile abbiamo ricevuto, io lavoro per una nota cooperativa di Torino che è Cooperativa Animazione Valdocco, forse una, se non la più grossa, una delle più grosse del Piemonte, e ad aprile abbiamo ricevuto una lettera da parte del CDA e della dirigenza in cui venivamo invitati a rispettare i termini del decreto 44 del 2021, che è quello che poi è stato convertito nella legge 76, che appunto prevedeva che tutti i lavoratori in forza, in ambito sanitario, in forza alle cooperative o comunque anche agli enti pubblici, fossero sottoposti alla vaccinazione, insomma, Covid. Fin dall'inizio la nostra cooperativa e a quanto ho notizia anche altre cooperative, devo dire che l'ambiente delle cooperative in questo frangente si è distinto per piaggeria e per essere di fatto più realista del re, nel senso che si sono spinti oltre qual era il loro mandato istituzionale. E vi spiego perché. Perché La legge diceva che l'ASL, presa visione della situazione vaccinale del lavoratore in ambito sanitario, l'avrebbe poi con successive raccomandate o mail, che però devono essere notificate con PEC, lo invitava entro certi tempi a sottoporsi alla vaccinazione. Questa cosa è avvenuta, è stata mandata dalle cooperative, però interpretando in modo arbitrario la legge, nel senso che le cooperative potevano farlo per il loro personale sanitario non iscritto agli albi professionali, per cui ad esempio gli operatori sociosanitari non hanno un albo professionale. Mentre nel caso nostro questa comunicazione doveva essere fatta dall'albo professionale. Questo, come dire, è un piccolo esempio di come in questa fase ci sia stato veramente un modo di muoversi assolutamente arbitrario e
un abuso in più rispetto
a qualunque tipo di normativa, anche a queste normative che sono francamente dal punto di vista anche costituzionale imbarazzanti, però non si sono neanche attenuti ai termini e sono state assolutamente lecite e sopportate tutte le fughe in avanti, mm-hmm. senza nessun tipo di argine, mi viene da dire.
All'interno dell'ambiente dei colleghi evidentemente non c'è stata forse la forza di opporsi con i vari mezzi a questi tipi di soprusi.
Ma guarda, noi nel mio gruppo di lavoro, io tra l'altro ero referente di questo gruppo di lavoro, non lavoravamo in ambito sanitario, io mi occupavo di seguire le persone che prendevano il reddito di cittadinanza. Su 7 colleghi siamo stati sospesi in 2. Mm-hmm. E devo dire che dal punto di vista umano non abbiamo avuto assolutamente solidarietà e non ci siamo sentiti, ecco, emarginati piuttosto che messi in un angolo. Certo è che dal punto di vista legale poco si può fare di fronte a un'organizzazione che si muove in questo modo, con oltretutto l'evidenza che ogni tipo di arbitrio veniva di fatto accettato dal sistema. Movimenti anche dal punto di vista legale sono stati fatti, ma anche di fronte alle evidenze più lampanti insomma non c'è stato nessun famoso giudice a Berlino che ha impugnato la cosa. Così come l'altra questione che fin dall'inizio è apparsa evidente è che di fatto noi siamo stati obbligati alla vaccinazione, che poi non è una vaccinazione, questa è una terapia genica, non ha le caratteristiche di un vaccino. Siamo stati obbligati a fare questo tipo di terapia per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, quando in realtà i farmaci che venivano proposti semmai promettevano di rendere meno gravi gli effetti del Covid, ma non assolutamente quello di impedire la trasmissione sia a chi si vaccinava che a chi si era vaccinato verso il proprio utente, beneficiario del servizio.
Sì, tra l'altro anche su questo tipo di dinamiche, diciamo, mediche c'è stata tutta una storia di narrazioni diverse, no? All'inizio sembrava che fosse che il vaccino ti tutela anche dal contagio, poi sempre di meno in percentuale rispetto a una persona non vaccinata, e poi alla fine tutti ammettono che il livello di contagiosità è praticamente uguale, quindi
sì, se non adesso ci sono degli studi inglesi molto recenti che intanto, se ricordate, erano partiti con delle percentuali di efficacia di questa terapia del superiore al 90%, 98%, comunque se uno va negli vaccinali e ha voglia di prendersi un quarto d'ora per parlare col medico vaccinatore, sono ancora i dati che sbandierano senza alcuna vergogna. Quando in realtà, per quanto riguarda Pfizer, l'efficacia nei primi mesi era intorno al 55-58% e ancora meno per Moderna. Ma a distanza di 6 mesi dalle prime inoculazioni, addirittura il rischio per chi è vaccinato sembrerebbe, da questo studio, che comunque è stato pubblicato, essere addirittura in negativo. Un po' meno per Moderna e un po' di più per Pfizer, quindi sembra stia emergendo che le persone vaccinate in realtà sviluppano poi una sorta di immunodeficienza o comunque un problema di funzionamento del sistema immunitario.
Sì, poi in realtà c'è talmente tanto una giungla di dati e di ricerche, sì, schierate, certo, o meno, che è molto difficile districarsi e cercare di
assolutamente avere ma era solo per questo, non tanto per prendere una direzione piuttosto che un'altra, quanto che la cosa che sicuramente è stata smentita era che l'efficacia fosse, sì, di quel 98, non è arrivata neanche mai al 70, quindi.
Sì.
E poi naturalmente, non essendoci studi sul lungo periodo, allora, certo, potevano solo fare delle previsioni.
L'incognita numero uno, certo.
Esatto.
Va bene, se non hai altro da aggiungere.
Guarda, sì, vi interrompo un secondo perché ci scrivono da qui al telefono della radio. E una cosa riguarda quello che dicevi prima, dice: grazie, visto che ne parlate sarebbe bello sentire cos'è questa terapia genetica spacciata per vaccino salvatore del virus.
Non ho capito l'ultima parte, questa terapia
cos'è
genetica?
Questa terapia genetica spacciata per vaccino salvatore dal virus, un po'...
Guarda, io non sono un medico, per cui non mi addentro, ho chiaramente un'opinione, ma non sarebbe neanche corretto che mi mettessi a parlare del funzionamento. Però il vaccino cosa dovrebbe fare in generale? Dovrebbe, a fronte di una malattia che ha un'infezione che è molto difficile da curare, che ha una possibilità di avere un esito letale di un certo tipo, si fa il vaccino per cercare di immunizzare il soggetto dal fatto di potersi infettare. In questo caso non è evidente che non immunizza e va semplicemente a introdurre nel corpo questa famosa proteina spike che di fatto crea una situazione di infiammazione che però è difficilmente controllabile. Questa tecnica del mRNA è stata una tecnica che fino ad ora è stata usata esclusivamente per curare tumori incurabili, per cui è evidente che di fronte a una malattia che ha una possibilità di diventare letale di un certo tipo, uno si affida anche a terapie tra virgolette con un alto livello di rischio, ma visto che rispetto al Covid ormai è ampiamente dimostrato che le terapie precoci, che è un certo tipo di cura, non chiaramente la tachipirina e la vigile attesa, ma altri tipi di cura, si sono dimostrati nel tempo molto efficaci, non si capisce perché sottoporre miliardi di persone a rischi di questo tipo rispetto a appunto una terapia che fino ad ora è stata usata, che io sappia, esclusivamente in ambito di cura di patologie neoplastiche.
Sì, comunque volevamo anche avvisare gli ascoltatori e le ascoltatrici che questa domanda c'era già stata posta in passato e avevamo già cercato di dare una bozza di risposta per quanto possiamo fare, insomma, da non esperti sicuramente nel campo medico, ma stiamo anche lavorando ad avere una risposta più completa da parte di alcune persone che queste cose le hanno studiate, quindi nelle prossime puntate proveremo a fare un approfondimento proprio su questo, quindi stay tuned, come si dice.
Sì, certo, io esatto, è più una questione di correttezza, non mi sbilancio a dire cose che poi potrebbero evidentemente essere ritenute imprecise. No? Chiaro che ho approfondito molto il tema, non è che insomma rispetto.
Sempre parlando di categoria di lavoratori, ci scrivono, volevo chiedervi se avete dato notizia anche dell'obbligo vaccinale per tutto il personale universitario. La ministra l'ha annunciato in sordina la sera del 5, dopo che tutte le attenzioni sono andate all'obbligo per gli over 50. Ora, se è vero che la maggior parte del personale accademico in Italia ha comunque più di 50 anni, questo obbligo prende anche pochi che ne hanno meno, tutte le precarie della ricerca. A me pare cosa gravissima, non solo perché l'obbligo non dovrebbe riguardare nessun essere umano o categoria professionale, ma inoltre perché così si impone una lealizzazione forzata a tutta la classe intellettuale che di fatto così abdica totalmente al proprio dovere sociale di promuovere pensiero critico. La notizia è passata così in sordina che molti le ignorano, ma è un precedente gravissimo, come tutti gli altri obblighi chiaramente. Saluti e sempre grazie per quel che fate. E quindi questa era anche una testimonianza che ci arrivava dal mondo dell'accademia, dove insomma effettivamente la cosa è passata un po' così senza dar troppa notizia, però che riguarda effettivamente tutto quel personale che gira attorno all'università e non solo.
Sì, e a tutto l'ambiente dell'istruzione, perché poi l'obbligo è stato esteso a insegnanti nidi, materne, elementari. Ma sì, cioè, qui mi sembra piuttosto semplice smascherare la strategia che c'è dietro, no? È quella di non avendo il coraggio di imporre un obbligo generalizzato, perché a quel punto lo Stato dovrebbe rispondere anche degli effetti avversi, che insomma non sono pochi, millantano categorie che sarebbero più a rischio, che metterebbero più a rischio, e man mano le si vincola a un obbligo di fatto, anche se no.
Su questo non sono forse d'accordissimo, perché visto l'obbligo per gli over 50, io penso che sia semplicemente un passaggio per poi arrivare a un obbligo generalizzato di cui si scaricheranno le responsabilità degli effetti avversi con qualche solita magia da decreto e così via, girando le varie leggi sui medicinali, sulle terapie.
Sì, ma con te sono abbastanza d'accordo. Adesso non capisco non ho capito bene in che senso dissentivi, nel senso che il passaggio successivo potrà essere quello di abbassare i 40,
sì.
e man mano di allarvidire, stiamo tutelando le persone fragili per età, per tipologia. Io ricordo solo un dato che anche dai dati ufficiali, tutto quello che cioè i contagi e i cluster di contagi all'interno delle scuole, specialmente le scuole elementari, cioè materne elementari, insomma, e medie, non hanno mai dato dei dati così preoccupanti, cioè le scuole erano ambienti sicuri, no? La cosa che magari c'era da adesso, bisognerebbe anche approfondire questo, però io voglio dire, vedo semplicemente la situazione dei trasporti pubblici. Il problema era più che altro come si raggiungevano gli ambienti scolastici con pullman che non sono stati potenziati. Pullman che al di là del cartello viene utilizzato con la capienza ridotta, ma cioè, insomma io abito vicino alla linea del 4, insomma chiunque può rendersi conto il 4 in che condizioni viaggia al mattino.
Sì. No. Va bene, senti, noi siamo un po' stretti coi tempi, quindi ti ringraziamo per il tuo contributo e ci vediamo sabato, insomma, grazie ancora.
Domenica.
È domenica, pardon.
Ok.
ciao, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.